Leggiamo la domanda di Paolo. Salve fratelli e sorelle, avevate parlato alla radio del matrimonio. Potete darmi scritture della Bibbia che parlano del matrimonio? Soprattutto quelle in cui si dice che la Chiesa può solo benedire e non celebrare il matrimonio. Grazie e che Dio vi benedica. È vero che alcune settimane fa, parlando del matrimonio, Giuseppe ha detto che la Chiesa può benedire, anche celebrare il matrimonio, però non ti sposa, loro non possono sposarti. È una cosa che succede tra te, tuo coniuge e Dio, neanche il municipio non ti può sposare. Può farti firmare, può darti una carta, però non ti sposa. Hai detto, non so se abbiamo citato scritture, però hai detto che the marriage happens,
Il
il
matrimonio ha
matrimonio è
luogo.
compiuto nel momento che i due hanno relazioni intime e diventano una carne. E quello è il matrimonio.
Amen. Amen. Grazie Paolo per la domanda, so che può interessare ad altri, per cui allargherò la risposta
Sì.
se possibile, grazie, e mi riferirò un po' a tutti, va bene. Quindi la Chiesa che celebra il matrimonio. Innanzitutto la parola celebrare, intendiamoci cosa vuol dire celebrare. Cioè nel dizionario celebrare vuol dire onorare con lodi, esaltare, festeggiare solennemente una ricorrenza, un avversario, feste, astenendosi dal lavoro, far parte di funzioni religiose. Quindi celebrare non è necessariamente fare, compiere, eseguire, non è in quel senso lì. Qualcuno lo può anche intendere così, ma non è quella proprio la radice della parola. Cosa vuol dire celebrare? Cioè io dico questo, la coppia che si ama è la sola che decide di unirsi intimamente e quindi sposarsi. E quindi uno può celebrare il matrimonio, ma se non si unisce non è sposato, oppure uno può sposarsi senza celebrarlo in chiesa ed è sposato. Va bene, poi dipende se la cosa dà gloria a Dio o no. Se la unione è intima c'è matrimonio, senza la unione intima la celebrazione del matrimonio in chiesa è nullo, cioè un inganno, una finta, perché una coppia no, non ha avuto rapporti intimi, sta dicendo che non ha intenzione di moltiplicarsi, che come dice Genesi 1,28 è il primo comandamento riguardo al matrimonio. Va bene, lo leggiamo, Genesi 1,28, l'hai trovato?
Sì. Genesi 1:28. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e
E
moltiplicatevi.
moltiplicatevi, che non ci sfugga il comandamento.
Riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra.
Quindi il matrimonio, la parte sessuale del matrimonio non è come certi religiosi fuori binario dicono, è solo per i figli, non deve avere nessun piacere. È sbagliato. No, se Dio ha creato che c'hai del piacere a avere sesso, è giusto che deve avere del piacere, va bene? Però non è solo per il piacere, come certi pensano. Per questo che il matrimonio omosessuale che non riesce a moltiplicare è solo per il piacere, quindi è una relazione zoppa, lo fai solo per motivi tuoi, per ricevere amore dall'altro. Dimmi.
Ho una domanda, per esempio un giovane cristiano, vero cristiano, o una giovane cristiana, che vogliono rimanere casti fino al giorno del matrimonio, così sono i veri cristiani oggi, no? E loro si sposano davanti alla chiesa, però solo dopo hanno i rapporti intimi.
Quando è che si sposano?
Esattamente, perché un vero cristiano lo fa così, va alla sua chiesa, sono rimasti
La
casti
Chiesa
fino a quel momento.
ha celebrato.
Sì, e dopo hanno i rapporti intimi. Allora non sono sposati fino a che hanno rapporti intimi?
Esatto.
Allora la Chiesa hanno benedetto la sua decisione, nient'altro.
Ha benedetto il matrimonio che avverrà.
Quindi la
Capisci?
Chiesa ha annunciato il matrimonio.
Annunciato. E
Ok,
siccome ti dà un assegno di 1 milione di dollari, no? Diciamo euro. E ti dà l'assegno, però quello è un pezzo di carta. Fin quando non vai in banca a ricevere questo 1 milione di dollari è solo carta, può essere anche falso. E quando vai in banca e incassi 1 milione di euro, non è che tutti possono farlo. Va
Allora,
bene?
la tua chiesa di un cristiano vero annuncia il
Sì.
matrimonio, benedicono la coppia e dopo È il vero matrimonio quando la, una relazione.
La Chiesa celebra. Poi se questi qua decidono di non avere rapporti, il matrimonio decade. La Chiesa semplicemente approva e benedice la decisione della coppia, non decisione della Chiesa. La definizione celebrare il matrimonio è un termine anche secolare, che non troviamo da nessuna parte della Bibbia. Va bene? La Chiesa o sinagoga semplicemente benedice il matrimonio a significare che questo è secondo le regole scritturali, per esempio non è inquinato da adulteri, per esempio non è infatti in poligamia, per esempio non ha altre mogli, altri mariti, altri figli alle spalle. Okay. Per questo in certi luoghi si dice, se c'è qualcuno che ha qualcosa contro questo matrimonio, parli adesso o chiudi la bocca per sempre. Va bene, e quindi sì, io ho visto, hanno fatto anche dei film, arrivo, alt, io protesto. Dice, oh disgraziato, torna a casa subito, sennò sponta una donna col mattarello, dice, una bambina in braccio, ma io c'ho qualcosa contro, vado allo sposo e do quattro botte in testa e dice, vieni a casa che è un po' di tempo che non porti la busta. Guarda, io mi sono imbattuto in un articolo di Famiglia Cristiana, te l'ho dato lì?
Sì.
Ma del matrimonio quando è annullabile, questo quando è un articolo è di Famiglia Cristiana, e diciamo un giornale che una volta era, diciamo, rappresentava il cristianesimo del cattolicesimo, oggi rappresenta la dottrina dei gesuiti, quindi non so se si può considerare più cristiano, comunque perlomeno quindi dà le regole. Allora cosa dice?
Matrimonio, quando è annullabile per la Sacra Rota?
Capisci? Quindi la Sacra Rota cattolica annulla il matrimonio. Quando? Articolo 23 settembre del 2014, l'articolo. In base al
diritto canonico, la celebrazione del matrimonio richiede che il consenso sia posto tra un uomo e una donna. I motivi di nullità del matrimonio riguardano la mancanza della forma canonica.
Capito? Cioè, quindi può essere nulla se non è in forma canonica. La presenza di impedimenti, vizio, difetto di consenso e poi anche situazioni in cui esistono le condizioni per chiedere la concessione della dispensa. Dispensa vuol dire la sospensione, vuol dire l'annullamento.
Quindi la condizione è?
Ci sono condizioni per chiedere l'annullamento di un matrimonio non consumato,
sì,
oppure non sacramentale, eccetera eccetera. Va bene, però poi ci aggiungono un sacco di questo articolo, c'è da perdersi di quella burocrazia e il linguaggio religionese legalistico, però ho estratto queste due righe per non confondere, che siamo già fin troppo confusi della religione.
E un matrimonio non consumato significa?
Cioè consumare non è come quando va bene l'aperitivo al bar. Consumare vuol dire andare a letto e eccetera eccetera. Va bene, capisci eccetera eccetera?
Sì, capito. Sì.
Hai capito, è sì. Una ragazza intelligente. Ecco, allora la Chiesa Cattolica stessa, quindi, pare chiaro da questo articolo di Famiglia Cristiana, ok? La Chiesa stessa cattolica chiaramente ammette che la celebrazione del matrimonio officiato nella stessa Chiesa Cattolica non ha validità, nel caso quando la coppia non lo abbia, per qualche motivo, giusto o sbagliato, quello che è, non lo abbia consumato, cioè non si sono uniti, non sono diventati uno. Va bene? Quindi la celebrazione è dunque nulla, perché la coppia non si è unita intimamente. E a meno che se non si uniscono intimamente in chiesa davanti a tutti quanti, capisci? Allora la chiesa no, per sposarti in chiesa devi togliere i vestiti e eccetera eccetera. Questo non è, diciamo, politicamente corretto. Di solito va bene. Certe tribù dell'Africa fanno così. Fanno così. C'è lo stregone del villaggio che la prima notte la passa lui con la sposina.
No.
Sì, per allontanare gli spiriti, eccetera. Lui fa il sacrificio. Insomma,
è terribile.
No, sono molto sacrificevoli. Loro per queste cose qui non si tirano mai indietro, sempre avanti.
Che orrore.
Va bene. E così la storia. E questo qua è sempre lì pronto a sposare tutti, questo qua. Beh, nelle chiese cristiane questo non si usa, grazie a Dio, almeno quello. Va bene. E quindi il matrimonio diventa valido solo quando la coppia si unisce sessualmente, va bene, se vogliamo scandirlo,
sì.
Che è una cosa che deve essere assolutamente privata, è una cosa anche insindacabile tra loro due davanti a Dio. Non è la Chiesa di... la Chiesa non decide di sposarli. Tu, Gloria, la Chiesa ha deciso e ti sposi con quello là.
No, grazie.
Si sposino, cioè, loro con quello là.
Cioè, queste ci sono religioni oggi, anche religioni grandissime, che decide il padre con chi si sposa la figlia. Se non accetta, la può anche uccidere. Caro sì. mio, ci, sì, sono, ci sono testimonianze. Sì, sì. Sul giornale c'è uno, c'è un padre... ha ucciso la figlia perché mentre andavano a casa ha visto che lei si è girata a guardare un ragazzo per più di 2 secondi mentre camminava dalla casa, l'ha uccisa, ha guardato un ragazzo, poi avrà perso la non era più illibata perché ha guardato un ragazzo, l'ha uccisa. E questa è una religione che tutti sapete qual è, insomma. Quindi la Chiesa non unisce la coppia. Va bene, se questa qui dopo non si è unita sessualmente, il matrimonio è stato dichiarato invalido dopo che si è sposato in chiesa, celebrato in chiesa, la coppia non si è unita sessualmente, quindi vanno a richiedere l'annullamento perché rato non consumato. Ma allora la chiesa cosa ha sposato? Nessuno. Il matrimonio era quando si sarebbero uniti, cose che non hanno fatto. Quindi la chiesa aveva solo tentato di benedire l'unione. Vabbè, la benedizione non è arrivata perché Guido ha deciso per qualche motivo, giusto o sbagliato, di non unirsi. La benedizione, niente, è tornata indietro, perché l'unione poi non è mai avvenuta. Quindi, tutto ciò che la Chiesa fa è semplicemente questo, giudicare, eventualmente approvare che un matrimonio è legittimo, che non ci sono altri pretendenti, okay, è un po' sì. come un funerale, come apri un testamento, dice il testamento è tutto mio. Ok, il giudice, il notaio dice ok, tutto tuo, va bene, vediamo. Va. E poi ci sono altri pretendenti. Dice no, ma anch'io, papà lì aveva più figli, io sono anch'io un figlio. E il notaio dice allora mi spiace, ma non è tutto suo il testamento, c'è un altro. Il notaio decide, così è logico. Se la Chiesa può decidere di non celebrare, cioè non benedire, non approvare. Perché? Perché questo qua, non so, è già sposato, per esempio. Oppure uno, che so, un saltimbanco che salta da donna a donna. E la Chiesa dice, no, tu prima devi pentirti, portare frutti, aspettiamo qualche mese, qualche anno, poi vediamo. Sì. Nel frattempo non andare a rovinare questa povera donna. O viceversa, di solito. Vabbè. E quindi la Chiesa decide se la cosa si può fare davanti al Signore, perché questo fa la Chiesa, presenta a Dio due persone che vogliono unirsi. Bene, quindi, inutile dire, non è che mi aspetto grandi applausi per questo che sto dicendo, perché ci saranno sempre religioni che si possono sentire privati del loro potere sui matrimoni, perché appunto questo è il problema. Che le chiese devono fare, solo loro possono bere il matrimonio, solo loro possono battezzarti, solo loro possono dare lo Spirito Santo, sì. Solo loro ti sposano e solo loro ti sotterrano funerale. Invece no, scusa.
Sì, davvero, sì.
Scusa, E si offendono anche. Solo noi possiamo sposare. Ma chi te l'ha detto a te? Chi te l'ha detto? Questi sono sposati davanti a Dio perché la tua religione è più morta che viva. E questi non vogliono venire a te. A prendere qualche brutto spirito religioso lì. Quindi non mi aspetto grandi battiti di mani per quello che sto dicendo,
no.
Saranno solo guai, perché molti religiosi e religioni penseranno che gli sto togliendo il potere. Per questo non mi piace il battesimo dall'acqua. Va bene, c'era il tempo fino alla Pentecoste, dopo la Pentecoste è diventata una cosa simbolica, perché lo Spirito Santo ha preso il posto dall'acqua. Ma a molte chiese non gli piace questo. Battesimo dall'acqua non c'è nessun problema, potete farlo, ma quello che mi dà fastidio è il potere delle religioni su questo. Io ti battezzo, tu non battezzi niente. Io mi battezzo davanti a Dio nell'acqua, se voglio. E se non voglio l'acqua, lo Spirito Santo adesso sopperisce. Dimmi.
Sì, diceva Paolo nel suo messaggio, ma ci sono delle scritture per dimostrare questo che dici, che la Chiesa non può sposarti, solo benedirti.
Guarda, vai Genesi 24, okay. Perché sa, la gente vuole proprio ogni cosa una scrittura. Vediamo un pochettino cosa
troviamo.
È giusto
così.
Allora, andiamo alla parola. C'è Genesi 24?
Sì.
Salta al verso 67.
Genesi 24, 67. E Isacco,
ecco,
condusse Rebecca nella tenda di Sara, sua madre. La prese ed ella divenne sua moglie, ed egli la amò. Così Isacco fu consolato dopo la morte di sua madre.
Va bene, com'è che è diventato sua moglie? È andato prendo qualche documento, qualche chiesa, ha pagato per i fiori, la musichella, no. L'organista, il pianoforte.
La conduce nella tenda, la prende e diventa moglie.
Dice l'ha presa.
Semplice.
Non so come l'ha presa, se l'ha presa di peso o dice finalmente 40 anni che aspetto.
Ai, ai, ai.
Hai capito?
Ed egli l'amò.
Infatti Isacco era, diciamo, una pecorella, diciamo. Mm. 40 anni aveva. Quindi fratelli giovani, fino a 40 anni c'è speranza. E grazie Gesù, io e Deborah 49 anni, quindi lei mi ha aspettato fino a che arrivasse 49 anni. Allora, quindi, questa è una cerimonia, va bene? Quindi non vedo cerimonie grandissime, è semplicemente un rapporto intimo e ciao.
Sì,
quindi Abramo poteva certo officiare il matrimonio, o forse c'era in giro anche Melchisedec, che era un prete, era un sacerdote di Dio Melchisedec, era in giro quei tempi lì. E Melchisedec rappresentava Cristo, Dio, che era un contemporaneo di Isacco, poteva andare da Melchisedec, non sono andati, non c'era bisogno, lui era il re di Gerusalemme, Salem, e cos'è Genesi capitolo 14, credo, potete vedere lì. Però la parola dice che invece che i due si sposarono solo con l'atto che Isacco la conduce nella tenda di Sara, sua madre. Quindi tutta la celebrazione, tutta la burocrazia necessaria. Quindi Abramo avrà indubbiamente celebrato la benedizione del matrimonio, sicuramente, ma la unione di questo dipendeva solo da Isacco e Rebecca, va bene? Quindi Dio, da cosa ne possiamo trarne? Che Dio non gli interessa la burocrazia religiosa, come minimo. Oggi la burocrazia religiosa è un idolo con tutti in ginocchio a baciare i piedi di marmo. Si chiama l'idolo della burocrazia religiosa, attraverso la quale le religioni incatenano le persone. Burocrazia religiosa che nella Bibbia non c'è neanche l'ombra. C'è solo libertà nella Bibbia, in Cristo, nell'amore, nell'essere onesti, fedeli. Questo Dio interessa, che è un matrimonio fedele, onesto, sincero, che vi amate, che vi aiutate, non che andate in una chiesa con i fiorellini e l'organo e poi magari chissà cosa c'è nel cuore. Andiamo in Genesi 2, va bene, poi anche Ruth 4, lì c'è delle scritture che vorrei leggere, va bene?
Genesi 2?
Sì, Genesi 2, 24, e qui vediamo lo stesso principio.
Genesi 2, 24.
Sì.
Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne.
Quindi per sposarti devi solo lasciare il padre e la madre. Perché ha comandato lasciare il padre e la madre? Perché ci sono anche i padri padroni, i genitori padroni che devono decidere, le nuore. Le nuore possono essere degli angeli meravigliosi o delle pestilenze, meglio perdere che trovarle. Va bene, io camminavo, andavo a visitare certa gente in Italia, vedi dei cartelli attaccati nelle case. È meglio morto in casa che una suocera alla porta. Cosa così, Cioè, le suocere hanno una brutta reputazione.
Sì.
Ciò vuol dire che non ci sono suocere in gamba. No, ci sono suocere in gamba, per l'amore di Dio. Naomi era la suocera di Ruth. E Ruth non la voleva mollare per il mondo. Dove vai io andrò. Il tuo Dio sarà il mio Dio. Dio mi punisca se ti lascio. E Naomi dice, ma no, figlia, la mia, va a trovare un altro marito, perché mio figlio è morto. Non ti lascio neanche se mi cacci via. Non ti lascio, come Eliseo. Elia gli diceva, l'Eterno mi chiama da dare al Giordano. Non ti lascio neanche un istante. Voleva l'unzione. Dio benedica Eliseo. Va bene, Ruth dice, dove morirai io morirò, il tuo Dio sarà il mio Dio. E questa diventa l'antenata di Gesù. Ruth, una pagana, una moabita, una pagana. Questo mostra che non c'erano donne in Israele, no, è certo una pagana. Israele era fuori binario, Israele. Va bene? Ruth 4,13.
Ruth 4:13.
Quindi 1 Samuele 25:42, un'altra bella scrittura lì.
Così Boaz prese Ruth, che divenne sua moglie. Egli entrò da lei e il Signore le diede la grazia di concepire, e quella partorì un figlio.
Ecco, capito com'è qua? Quindi Boaz prende Ruth, cioè è come Isacco, la prende e se la porta via, cioè, per modo di dire. Non credo che la sua guarda di pesa, anche se a volte tu prendi la moglie, la alzi con le braccia e la porti dentro in casa. Dipende anche la stazza della moglie. Diciamo, se è una vichinga, cioè, meglio. Allenarti un po' prima.
Pur Debbie.
Capito? Io adesso con Deborah avrei qualche problema. Lei.
Quindi,
yes. Appunto, qui dice che...
dice semplicemente che Boaz prese Ruth, che divenne sua moglie.
Entrò da lei.
Egli entrò da lei.
Capito?
Sposati.
Entrò da lei vuol dire la conobbe.
Sì, relazione intima.
Conobbe Eva ed ebbe un figlio.
Non dice andarono in chiesa, fecero una grande cena, gli invitati.
No, capisci? C'erano lì, non dice a sinagoga, magari sarà anche andato a sinagoga, perché no? Ma qui non c'è scritto, cioè praticamente il matrimonio qui, Boaz entrò da lei,
sì,
quindi andò a visitarla di notte, di sera, quello che era, e si misero insieme, e capisci? E poi cosa
e
dice?
E quella partorì un figlio.
Capisci? E partorì un figlio, proprio alla velocità del fulmine qua, 9 mesi. Va bene?
Sì, sì,
fino
sì,
a qui
sì,
ci
sì.
siamo?
Sì.
Hai trovato 1 Samuele 25:42.
1 Samuele 25:42.
Qui parla di Abigail, una delle più grandi, una delle più umili donne della Bibbia, un'immagine della sposa di Cristo.
Abigail si alzò in fretta, montò sopra un asino e con 5 fanciulle seguì i messaggeri di Davide e divenne sua moglie.
Alleluia. Capisci? Davide poteva andare a una sinagoga, invece no. C'erano sinagoghe in quei tempi. Sì, Saul lo inseguiva, sì, però qualche sinagoga poteva andare. No, nessuna sinagoga. Capito? Semplicemente appuntamento alla sera, la candela, il profumo, l'incenso, eccetera. Va bene? Questo è il matrimonio nella Bibbia. Va bene, quindi in conclusione... celebrazione del matrimonio in qualsiasi chiesa non venisce in matrimonio, va bene, e non significa che siete sposati, dovete unirvi intimamente per diventare sposati, e poi, perché solamente se vi unite intimamente il matrimonio glorifica Dio. Celebrazione in chiesa non è sufficiente, va bene? Quindi per questo che a volte è considerato nullo. Quindi i fratelli che credono nel free sex, sesso libero, e pensano che fare quello che vogliono con una ragazza o un uomo, va bene, un uomo oppure una ragazza, e poi mollarla dopo il sesso, tanto non siamo sposati, non ho doveri verso di te, sarà meglio che ci ripensate, perché se avendo relazioni sessuali con una persona si hanno le stesse responsabilità come se foste sposati, particolarmente se avete bambini. Potete dire ciò dei bambini, però non siamo sposati, ma state scherzando. Come avete bambini e non siete sposati? Vergogna solamente a pensarlo. Va bene? Va bene, grazie Signore, grazie Gesù. Allora, ringraziamo Gesù. Se c'è altre domande, scriveteci.
Amen.
E lo so che è una cosa controversa, che le chiese odiano uno che gli dice voi, è come togliere il potere a una chiesa che non hanno più potere di fare, sfare, capisci?
Ma hai detto che la chiesa è importante perché il pastore deve controllare la tua condizione spirituale, se sei capace di sposarti, spiritualmente parlando, che non è adulterio, che non hai un'altra moglie, figli, che è giusto davanti a Dio, quindi la Chiesa ha anche la sua parte.
Secondo i canoni, le regole della Bibbia, questo è il compito della Chiesa. La Chiesa deve essere in grado di dire no, va bene, no, non siete in grado di sposarvi. Perché? Perché lei o lui, non gli interessa, non sembrano maturi. È compito del pastore fare delle domande, vedere il grado di maturità, maturità cristiana, del candidato o dei candidati.
Sì, sì,
se non sono pronti, dire ragazzi, Dio vi benedica, se volete sposarvi, noi non possiamo celebrare questo matrimonio perché manca questo e questo e questo. Conoscetevi, perché se è inutile che vi sposiamo, capisci? Vi sposiamo e poi è un disastro. Va bene, cioè c'è gente che diventa diventano religiosi, diventano perché altrimenti la Chiesa non li sposa. Lui crede, lei no o lui no, però per un giorno diventa religioso e risponde a tutte le domande. Il prete gli dà una fotocopia da studiare, deve dire sì, sì, no, no, sì, no, sì, sì, no. Deve memorizzare le risposte, poi andare in chiesa quando non gli interessa niente della fede, neanche dalla Chiesa. E allora però imparate che quando si alzano lui si alza, quando si siedono lui si siede, quando si battono il petto lui si batte il petto, e poi va al tabernacolo a confessare quattro sciocchezze e il prete gli dà quattro Ave Maria e a posto si sposano. E però questo non è accettato da Dio.
Amen.
Vabbè, potrei andare avanti, ma fratello, se avete domande scrivete, capito? Però diritti e doveri, cioè, ho capito, non è solo diritto di avere sesso, no, calmati, calma, il mondo dei soli diritti è del diavolo. E Gesù è venuto e il Vangelo ci ha dato, e innanzitutto sono molti doveri, va bene, il modo di uscire dall'inferno è il dovere di seguire Dio, credere in Dio, adorare Dio, a ricevere Gesù Cristo. Non abbiamo il diritto di avere il perdono della salvezza, no, è un'offerta che Dio ci fa di ricevere Cristo, ma quando ricevi Cristo, se lo ricevi Cristo, c'è un contratto da stipulare, c'è un contratto, e questo contratto ci sono dei doveri. Il dovere di Cristo, il dovere volontario, è stato di morire in croce. Non ti piace quello? E vai all'inferno, vai alla morte. Il nostro dovere non è solo il diritto di ricevere Gesù, il diritto di essere perdonato, il diritto di fare quello che voglio, il diritto di vivere come un piccolo diavolo. No, non c'è questo diritto. Nel momento che ricevi Gesù, i tuoi diritti sono crocifissi sulla croce, va bene? In Cristo hai il diritto di andare in cielo, hai il diritto di salvarti, hai il diritto di avere una vita felice, hai il diritto anche di essere, hai il dovere anche di essere perseguitato, hai il dovere di predicare il Vangelo, hai i doveri. Quindi la politica dei soli diritti, questo nell'altro mondo, va bene? E nel mondo del Dio di questo mondo, secondo Corinzi 4:4, è uno che è uno diverso, uno oscuro, buio, con le corna. È lui che predica solo diritti, perché tanto non te li dà mai. È come i politici, promettono il mondo, vota per me, io magno e prometto, e voi zitti, se no c'è il bastone, però io prometto. Adesso l'Europa darà un sacco di soldi all'Italia per questo, per quello, a chiacchiere, ma sono soldi attaccati al filino, devi ripagare questi soldi. Quindi il diavolo promette, tutto quello che tu sogni lui promette, tu continui a sognare. Invece viene Gesù e dice, alt, ci sono promesse, ma prima c'è il pentimento, va bene? Poi c'è il pentimento vero, poi ci sono le opere, poi ci sono i frutti, e poi c'è la salvezza, e poi c'è il regno di Dio. Per il regno di Dio ci entrerai o in brache di tela, va bene, cioè, guardi, non capisci
cosa significa
brache di tela. Fratelli, come si dice? In inglese non c'è, in inglese.
Okay.
Bad shape, forse. Bad shape. Cioè, in brache di tela ti presenterai in cielo, sai, un pigiama con le toppe che sembra un arlecchino, ho capito, che ti tieni sulle brache se no cadono. O arriverai come un glorioso guerriero con un'armatura, come l'arcangelo Michele, per dare un piccolo esempio, non come lui, ma un guerriero con la corazza, la spada, lo scudo, entrerai, che quando arrivi suoneranno le trombe, tutu, sta arrivando uno che ha veramente dato la vita a Gesù, era un disastro, ma il suo cuore era diritto. Angela.
Sì.
ti vedo, Ti vedo presa a ascoltare lo spettacolo. Sì, qua. Sì, sì. Gesù è uno spettacolo.
Sì.
Vuoi andare avanti ancora molto?
No, dobbiamo fermarci.
Ci fermiamo?
Sì, sì.